Grazie anche ad alcuni assenti, che però in parte sono qui perché vedo che c'è Rosalba, senza i quali forse il CD, il Circolo Bates non ci sarebbe neppure stato. Mi riferisco a Rosalba, che appunto saluto perché è qui con noi, ma anche a Giuseppe Longo, che avrebbe dovuto essere qui e che è il traduttore per noi, è quello che ci ha messo a disposizione Bateson in italiano, quindi una figura per noi importantissima. E poi anche a Paola Musar e a Gianni Tomasevic, che non vedo, che sono importanti elementi del Bateson. Dovremmo dire buona la terza, perché noi abbiamo tentato di imbastire questo convegno nel 2020 per i 30 anni del Circolo Bateson. In quel caso il titolo era appunto La fortuna, l'idea di fondo era l'idea della fortuna di Bateson in Italia, di cui il circolo stesso era in qualche modo una prova. Abbiamo dovuto rimandarlo nel 21 ed eccoci oggi, ma con delle prospettive mutate. Certo, siamo cambiati noi sicuramente rispetto a tutto quanto è accaduto e sta accadendo. Ma ascolteremo comunque le riflessioni che abbiamo condotto anche in questi giorni nella preparazione del convegno a più voci, in cui tutti hanno contribuito, e nella relazione che poi leggerà Carlo Bonotto per il titolo, io per il circolo. Io invece volevo qui fare alcune piccole osservazioni riguardo alla natura del Circolo Bateson stesso, che rappresenta sicuramente un'esperienza unica, non solo originale, ma io direi unica. Pensate che il Circolo Bateson non si è mai costituito come un'associazione regolarmente riconosciuta, non esiste una gerarchia nel Circolo Bateson, non esiste una possibilità di ottenere finanziamenti, proprio perché appunto non abbiamo uno statuto riconosciuto.
Non esiste neanche una sede.
Non esiste una sede, questo ormai, ormai comincia a essere una cosa diffusa, ma insomma, ecco, tutto quello che tutte le iniziative si costituiscono in modo volontario solo i gruppi di lavoro portando avanti un'iniziativa, e quel gruppo di lavoro continua comunque sempre un aperto dialogo con tutti coloro che vogliano farne parte, e tutto quello che si costruisce è nell'autorevolezza che viene dalle più svariate provenienze di saperi e di esperienza. Nel Circolo Bateson troviamo ogni tipo di esperienza, di conoscenza e di studio. Ecco, una struttura così aerea e leggera ha avuto comunque la possibilità, la capacità di organizzare convegni, seminari, vacanze studio, e ha raccolto e archiviato una quantità consistente di materiali preziosi che potete trovare sul sito, e che io chiamerei, e penso in questo subito a Chiara Zamboni, nella forma di un pensiero in relazione. Sicuramente quello che noi abbiamo fatto, tenendo presente Bateson sicuramente, ma un po' nel modo con cui abbiamo lavorato, siamo stati davvero una metafora in qualche modo, no? Il Circolo Bateson è in qualche modo una metafora di un pensiero in relazione, perché questo non è mancato mai. Non c'è una sola cosa di quelle che troverete nel sito, dei tantissimi materiali eterogenei se volete, che troverete a documentare tutta la nostra esperienza, che non sia impregnato del contesto in cui si è prodotto. Quindi non c'è nessun ragionamento astratto, ancorché ci siano anche a contribuire fior di pensatori, fior di filosofi, di epistemologi, voglio dire, oltre che naturalmente chi ama Bateson, eccetera. Ecco, sempre questo pensiero viene da questo incontrarsi, da questo bisogno di trovare un altro livello, no? su cui aprire la riflessione e allargare lo sguardo. E in questa, diciamo, libertà in relazione, ovviamente nel tempo sono sorte tantissime esperienze, sono sorte spontaneamente. Ricordo ovviamente quella di Viterbo, che abbiamo chiamato Altrimenti, e che appunto cominciata così tra un gruppetto di un piccolo gruppo di lettura che si rifaceva, noi specialmente eravamo proprio dentro il circolo e con altri amici di Viterbo, ha dato luogo per 9 anni consecutivi a seminari. Abbiamo fatto 9 seminari e naturalmente anche in quel caso potevamo giovarci per esempio della messa a disposizione dell'archivio diocesano, di uno spazio bellissimo, perché anche questo è relazione, no? Lo spazio non ce l'abbiamo, però come in questo caso il CIDI, ecco che ci trova un luogo dove comunicare. E accanto a questo, per esempio, nei 2 anni più bui della pandemia, attraverso gli amici toscani, Francesco, Maria Rosa Ceragioli, abbiamo continuato a fare una vacanza studio a San Rossore per non perdere le fila. Quest'anno l'abbiamo inaugurato una nuova sede della vacanza studio che è stato Soriano nel Cimino. E l'ultima cosa che voglio ricordare, perché è nuovissima, delle amiche più giovani, perché anche questo succede nel Bateson, noi siamo tutti un po' grandicelli, diciamo chi lo ha pensato all'inizio ovviamente ha 30 anni di più, ma ci sono invece anche uno scambio bellissimo con le nuove generazioni e ci sono... Alessandra, c'è Letizia, c'è Valentina che hanno organizzato a Salerno nel giardino della Minerva un seminario ispirato a Bateson e al pensiero di Bateson e tra l'altro nel gruppo di lettura i loro contributi sono sempre straordinari perché ecco i gruppi di lettura sono stati una chiave di volta, un elemento importantissimo in cui non abbiamo mai smesso di dialogare e il gruppo di lettura che si costituiva qui a Roma e che una volta è stato qui al CIDI ma persino nelle case private poi durante la pandemia è diventato uno spazio diciamo più vasto che ha permesso di collegare comunque un maggior numero di persone e abbiamo avuto dei doni straordinari, no? Nelle persone che sono arrivate, che hanno contribuito. E allora tutto questo è stato possibile, dicevamo, senza denaro, senza contributi pubblici, nel generoso e gratuito e libero e felice confluire di pensieri e desideri, perché la parola desiderio ci sta, che hanno anche una forte impronta affettiva. E che prescinde dalla vicinanza o dalla consuetudine, quando ci incontriamo magari una volta l'anno e c'è questa dimensione affettiva perché il pensiero è anche un'affezione. In questo circolo abitano anche quelli che ci hanno lasciato per sempre, io penso ne nomino solo alcuni, a Claudio Arfuso, a Marcello Sala, a Laura Onorati, a Linda Fuxa. E con questo ricordo sono pronta a passare la parola a Carlo Bonotto.
Allora, prima permettetemi un piccolo sfogo, finalmente ce l'abbiamo fatta, nel senso che, come penso ricorderete, almeno alcuni quelli che ci conoscono da più tempo, l'ha ripetuto adesso Elvira, il convegno si sarebbe dovuto tenere nel settembre del 20. E quindi c'era stato già un lungo periodo di discussione, l'organizzazione andava avanti già da un anno, il titolo sarebbe dovuto essere Fortuna e attualità del pensiero di Bateson in Italia. Il pensiero di Bateson è stato infatti accolto con molta attenzione in Italia, mente e natura, che la cui prima edizione è stata nel 1984, quindi a 4 anni, se non ricordo male, dall'edizione ufficiale, comunque dalla morte di Bateson, ha avuto 11 edizioni già nel 93. Ecco, e chiaramente altre ce ne sono state nel frattempo e altre iniziative ci sono state, tra cui quelle modestamente anche nostre. Allora, la data del 2020 si prestava a ricordare due eventi, 40° anniversario della morte di Gregory Bateson e il 30° anniversario della fondazione del circolo. E quindi noi eravamo tutti pronti, eravamo già a febbraio, ma voi chi è un minimo di pratica di organizzazione sa che per organizzare una cosa di questo livello, se non si parte almeno un anno prima, non ci si arriva. Quindi eravamo nel pieno dell'organizzazione quando è arrivato l'evento imprevisto, la famosa famigerata pandemia di Covid, per cui abbiamo dovuto rimandare da settembre 20, lo facciamo l'anno prossimo perché qui non ce la facciamo. Stessa cosa si è ripetuta puntualmente nel 21. Alla fine abbiamo detto: sentite, quest'anno o lo facciamo o non lo facciamo più. Quindi, nella peggiore delle ipotesi, lo facciamo online. E quindi è venuto fuori questo tipo di organizzazione molto online, ma anche con un minimo di presenza, perché noi ci siamo lasciati un margine. Se ci riusciamo, almeno un gruppo cerchiamo di vederci, perché insomma, con alcuni sono 2 anni buoni che non ci si vedeva più. Qualcuno siamo riusciti a intercettarlo tra un evento e l'altro, però insomma. Allora, quindi adesso siamo qui. È cambiato lo scenario, è cambiato il titolo, perché dopo tutto quello che era successo diventava una cosa un po' strana, e quindi siamo a discutere di mutazioni e spaesamenti. Ci è sembrato il titolo più adatto a non solo a caratterizzare il convegno, ma anche un po' a ricordare questi 2 anni di preparazione che ci hanno visto. Ci sembra opportuno sottolineare il compito privilegiato che abbiamo voluto affidare ai laboratori nell'economia, se così possiamo dire, del nostro convegno. I laboratori ne sono parte importante e irrinunciabile, cioè non che le relazioni non abbiano, no, il peso che meritano, però ci è sembrato necessario aggiungere questo momento che per noi è fondamentale. Quindi i laboratori rappresentano un'esperienza diversa dall'ascolto, offrono a chi partecipa una particolare possibilità di riflessione sulla complessità e attualità della natura delle domande, sulla natura del corpo-mente, che è un ambito di ricerca che Bateson ci ha abituato a praticare come centrale, e qualcuno ha voluto aggiungere affascinante, e di un orizzonte di conoscenza necessario a cui mancano, in particolare nella nostra cultura, parole e concetti che lo definiscono in pieno. Per cogliere tutta questa ricchezza abbiamo previsto che in ogni laboratorio ci sia un osservatore. 2 parole sulla breve storia del circolo, in realtà già Elvira mi ha preceduto, per cui sarò essenziale. Allora, dopo che abbiamo detto che questo circolo ha festeggiato i suoi primi 30 anni di vita 2 anni fa, potremmo dire parecchie cose sulla struttura, la storia eccetera. Io però vi rimando, visto che alcune cose sono già state dette, al nostro sito. Noi abbiamo un sito www.circolobateson.it, abbiamo una pagina Facebook che tiene aggiornati i nostri followers, come si dice oggi, sulle nostre iniziative, e sul sito in particolare ci abbiamo un archivio in cui abbiamo tutte le nostre attività passate, la documentazione, almeno quella che siamo riusciti a ottenere e mantenere. Dei primi incontri troverete pochissimo, perché nessuno pensava in quel momento che le cose che dicevamo potessero avere una rilevanza al di là di quel momento. Pian piano, e qua ricordo, a proposito delle persone che non sono qui, Rita Proietti, che a un certo punto ha cominciato a raccogliere sistematicamente tutti i materiali e a formare un primo nucleo di questo archivio che poi adesso è confluito nel sito. Allora, a proposito di questo, quindi vi invito a guardare il sito in cui troverete la nostra storia. Mancano gli ultimi 2 anni e non abbiamo avuto il tempo di aggiornarlo, troppe cose ci avevamo da fare, ma lo faremo appena possibile. E poi, ripeto,
l'archivio delle nostre attività. Ho già stato detto come è nato il Circolo Benson, da un incontro tra un gruppo di persone che hanno cominciato a leggere appunto Benson.
È nato qui.
E sì, che poi appunto non avendo una sede propria si riuniva spesso al CIDI, spesso a casa di Rosalba, eccetera, eccetera. E quindi, scusate, vedo che ci sono delle scuole di pensiero che si stanno confrontando sulla storia e l'archeologia del circolo.
Posso fare una proposta? Se uno dei due computer viene girato verso la sala, quelli che sono online vedono anche la sala.
È troppo complicato.
È solo uno? Sì.
Non c'è stato il tempo di organizzare questa cosa.
No, non scordatevi che chi sta collegato non sente chi non parla davanti al
Ok, allora niente, ci sono stati alcuni interventi dalla sala, riprendo le fila del discorso. Allora, quindi non ripeto le attività del circolo che sono già state illustrate da Elvira, comunque le ho scritte, quindi poi la relazione sarà disponibile ovviamente sul sito. Però ci tenevamo a ricordare che tra le persone che hanno contribuito di più alla fondazione La Vita del Circolo ce n'è una che non è presente materialmente ma è collegata per fortuna online, cioè Rosalba Conserva, e lei ci ha tenuto a dire che se in questi 3 anni non ha potuto partecipare non è per sua volontà, ma perché essendo ammalata di una forma di glaucoma che via via sta diminuendo le sue capacità visive, quindi diciamo potremmo dire che si sta avviando in qualche modo alla cecità. Ecco, però nonostante questo, dopo 30 anni di impegno costante, ci ha dato comunque un suo contributo esterno, e possiamo anche dire che ne abbiamo sentito la mancanza in questo ultimo periodo, specialmente rispetto, qui leggo letteralmente, al suo acume, al suo rigore epistemologico e al suo indefesso lavoro organizzativo. E quindi a lei va un pensiero di grande stima e affetto. Andiamo avanti adesso, dunque nel corso dei lavoratori dei lavori preparatori erano emerse parecchie discussioni. In più noi abbiamo anche deciso che i seminari e gli incontri di quest'anno sarebbero stati finalizzati al convegno, quindi sono stati momenti di approfondimento in vista del convegno stesso. E quindi qui abbiamo tentato una sintesi, partendo anche da alcune cose che c'erano, alcune idee che ci siamo anche scambiati online, e quindi guardiamo la situazione particolare in cui ci troviamo a vivere. Viviamo un passaggio d'epoca, dalla modernità alla postmodernità, da una visione di società ancorata su solide basi alla società liquida, da una tecnologia basata sulle macchine alla società digitale basata sulle reti e sull'informazione, da una visione della scienza vista come verità a cui attingere, a una scienza probabilistica che è sempre più consapevole dei propri limiti. In sostanza, da un mondo di certezze, almeno parziali, a un mondo sempre più incerto e meno prevedibile. Siamo capaci di comprendere e affrontare l'incertezza? Nella realtà quotidiana l'incertezza crea difficoltà e disagio, specialmente quando si traduce in precarietà o in perdita di sicurezze che si davano per acquisite. Abbiamo visto nel nostro recente incontro a Soriano, nel Cimino quest'estate, come la reazione all'incertezza e all'insicurezza possa portare a un impossibile tentativo di ritorno all'indietro. Potremmo dire a un'utopia del ritorno al passato, e non a caso Bauman parlava di retrotopia. Quindi un'utopia di ritorno al passato contrapposta e antitetica all'utopia del futuro segnato da un arrestabile, inevitabile progresso. Tuttavia a Soriano abbiamo visto come il cambiamento e il mutamento siano inevitabili e facciano parte integrante della realtà, a partire da quella biologica caratterizzata dall'evoluzione. A livello sociale di mutamenti e cambiamenti si parla continuamente in modi diversi. A volte se ne parla con la nostalgia per quello che c'era prima. Ho voluto sottolineare perché una di quelle frasi, signora mia, eccetera, eccetera. Molto spesso il cambiamento è invece proposto in modo impellente e prescrittivo. Bisogna cambiare velocemente, non bisogna resistere al cambiamento, essere fluidi, eccetera, eccetera, eccetera. C'è poi chi chiede un altro e diverso tipo di cambiamento e ci si chiede quando un cambiamento sia davvero tale e quando invece il nuovo che ci viene presentato sia a un livello più profondo solo un riproporsi di quello che c'era in forme nuove. Non faccio esempi perché penso che ognuno di voi possa fare riferimento a qualcosa di specifico. Ci sono molti osservatori diversi, ciascuno portatore di sensibilità radicate in lunghe storie e in diverse condizioni, che danno luogo a descrizioni diverse. E quando, come accade a molti di noi, pensiamo che vorremmo un cambiamento, dove e come pensiamo che possa venire in essere? In quali modi l'epistemologia bezzoniana può aiutarci a capire come guardiamo il cambiamento e come potremmo guardarlo e pensarlo? A questo proposito si pone un'ulteriore domanda. Qui nelle nostre riflessioni abbiamo voluto dare il più possibile la forma di domanda, che poi se ci saranno risposte dovranno venire forse da questo convegno, comunque dal contributo di tutti. A questo proposito si pone un'ulteriore domanda: vi sono contesti di relazioni che favoriscono il nascere e lo svilupparsi di quella caratteristica sensibilità per il presente che dovrebbe animare la nozione stessa di ecologia della mente? Contesti che siano interessati a trovare una risposta alle domande sul come vivere il presente? Due indicazioni potrebbero aiutarci a individuare questi eventuali contesti. Per quanto riguarda il tempo, l'epoca che stiamo vivendo, dovrà essere un contesto che ci predisponga a cogliere i caratteri di unicità sulla quale tendiamo a non soffermarci, che faccia nascere in noi la consapevolezza che è un'epoca catastrofica, no? Messo tra virgolette, ma ci azzecca secondo me, come una pandemia planetaria, una violenza armata e la crisi climatica e i movimenti migratori ci sembrano confermare? Per quanto riguarda il presente, inteso epistemologicamente, nel suo indicare un luogo-tempo cruciale della nostra esperienza di viventi, qual è il qui ed ora, il sempre in atto, dovrà essere un contesto che ci porta ad avere nuovi occhi per abbandonare lo sguardo moderno occidentale che si sforza di annullare il presente nella sua autonomia creativa, continuando a concepirlo come un vuoto, un semplice momento di passaggio tra passato e futuro? Quindi quale ecologia della mente? Abbiamo una cultura epistemologica in grado di concepire un cambiamento di paradigma? Quali premesse dobbiamo abbandonare? E come stare nell'incertezza? L'incertezza, dice Edgar Morin, spezza le nostre certezze artificiali e ci mostra i rischi del presente, i limiti del sapere e la parte di mistero dell'universo. L'incertezza, la complessità, la fragilità fanno parte della rete complessa di relazioni di cui siamo parte, insieme agli animali, alle piante, ai mari, alle montagne, alle commissioni e ai consigli umani, direbbe Bateson, e a tutti i presenti, aggiungerei io. Quanto siamo disposti a cambiare le nostre abitudini per rispettare il percorso, il più vasto sistema di cui siamo parte, e come possiamo condividere il percorso e il processo nel rapporto tra generazioni. Possiamo trovare la risposta in esperienze che facciano vivere il presente come momento che ha il suo valore in se stesso, che trae il suo significato dal valore che le nostre azioni hanno qui e ora per chi vive il momento presente? C'è un contesto in cui si potrebbe trovare una risposta positiva alla nostra domanda? Potrebbe essere quello di gruppi, associazioni o anche singoli individui che improntano il loro stile di vita, la loro esperienza lavorativa, a uno spirito di solidarietà sligata da ideologie che non ha altro scopo che l'aiuto, la cura alla persona con cui si entra in relazione? In questi gruppi, prevalentemente formati da giovani, ma non esclusivamente, la solidarietà non ha altro fine che se stessa. L'atto solidale non ha altro orizzonte che il presente. Si crea un ambiente fraterno e solidaristico, occasione per costruire insieme percorsi di identità e di impegno, di comprensione e compassione verso tutto ciò che di prezioso e di fragile occupa l'immaginario di questa generazione. Dall'ecologia all'emarginazione, ricordiamo, oggi c'è stato questo appuntamento di Greta e tutto quello che noi sappiamo, verso le cose che tutto ciò che viene vissuto e raccontato come diverso, ma che non è altro che un aspetto della complessità e della singolarità del vivente, dall'omosessualità alla malattia mentale, alle differenze etniche, con una tendenza generale a elaborare pacificamente il conflitto sulla base di un'etica che si radica nell'affettività. Qui ci hanno fatto notare il riferimento a Lucio Pincus, Identità e Solidarietà, che è uscito più di 20 anni fa, ma che secondo molti di noi è ancora molto attuale. Può l'incontro con queste simili realtà essere la base per un incontro fra generazioni che possa riproporre in modo non ideologico un'idea di futuro? Che il rischio è anche l'appiattirsi sul presente, no? Si può pensare a una relazione educativa che riproponga in termini nuovi, come abbiamo cominciato a interrogarci, specialmente a Soriano, la dialettica di insegnamento e apprendimento? Se, come ci suggerisce Gregory Bateson, la mente è una struttura che connette, è dalla sua natura relazionale che emerge la possibilità di apprendere evolvendo. È il bello del pensiero di Bateson. Ci fa pensare come, nel sistema mentale implicito nelle nostre azioni, ci sia la nostra mente cosciente, ma anche le sue basi, dall'inconscio giù fino negli ormoni e nel vasto mondo che ci circonda. La rete sconosciuta e misteriosa che intesse i fenomeni che pure vorremmo governare. Se vogliamo imparare a stare bene nel mondo senza fare disastri, dobbiamo allora divenire sensibili alla natura delle relazioni che ci intessono e che andiamo intessendo, percepirne l'evoluzione di cui siamo parte. Ma questo ci pone nuovi interrogativi sul nostro stare nel mondo, sulla rete di relazioni di cui facciamo comunque parte, su come orientare il nostro agire quotidiano a livello individuale e collettivo e via dicendo. Probabilmente non è questa la sede per dare risposte, perlomeno per dare risposte definitive. Piuttosto è quella per fare domande che possono intrecciarsi in vario modo ai temi che i vari relatori e i vari laboratori aiuteranno a sollevare. Qua lasciatevi concludere con saluti e ringraziamenti, quindi saluti ai presenti e ai collegati online ovviamente, ma anche intanto alle persone, sia quelle che interverranno e daranno un tributo esplicito ai nostri lavori, anche a tutto il circolo che con la sua attività e il suo pensiero ha reso possibile questo evento e a, per le persone che ne fanno parte e che sono qui presenti. E permettetemi di rivolgere un ringraziamento particolare al gruppo di lavoro che, grazie a un lavoro attento e rigoroso, insomma, diciamo spesso faticoso, ha curato gli aspetti tecnici e pratici che ci permettono di essere qui oggi. Vorrei ricordare qui in particolare Violetta Brancaterra, Anna D'Attilia, Serena Dinelli, Franco Farina, Elvira Federici, Angela Maria Petrone, Lucilla Ruffilli e Claudio Tosi per il loro prezioso e indispensabile contributo. Infine vorrei rivolgere ringraziamento finale al CD di Roma che ci ospita e al CSV che ci ha fornito il supporto telematico su Zoom.
Applausi virtuali.
Grazie Carlo, mi pare, io almeno ho appuntato tre cose interessantissime della relazione, che sono l'idea di unicità, la questione tra passato e futuro che mi ha ricordato la lacuna del presente di cui parla Hannah Arendt e il rischio di appiattirsi sul presente. Io mi chiedo se non si tratti di rendere il presente promettente invece che progettare il futuro. Vediamo se nelle nostre discussioni possiamo aggiungere qualcosa. Volevo intanto emendarmi per il fatto che non ho presentato Carlo. Lo so che, diciamo, il 99% conosce Carlo, perché appunto è un pilastro del circolo Bates, ma Carlo ha insegnato filosofia nei licei, è il nostro webmaster e non solo del circolo Bateson. E poi Angela Maria Petrone, che è qui, diciamo, è il nome tutelare di tutto questo, di questa cosa che ha la sua delicatezza, no?